Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti nel nostro appuntamento alla vigilia di Natale. Siamo alla 296esima trasmissione di Tutto un po' e quest'oggi, come promesso, perché abbiamo un sindaco di parola, è venuto qua nei nostri studi, lo ringraziamo per portare gli auguri, ma soprattutto fare il punto della situazione prima della fine di questo 2025. Oltre a essere sindaco di Gualdo Tadino, dottor Massimiano Presciutti, è anche presidente della provincia di Perugia. Sono state giornate molto intense. Io saluto però il mio amico di viaggio di questi appuntamenti, che è Carletto Fiorucci. Questa sarà l'ultima puntata del 2025, poi ci risentiremo dopo l'Epifania, Carletto.
Sì, il 7, penso. Credo il 7 di gennaio. Non ricordo
mercoledì,
se è mercoledì.
Bravo, esatto, sì, 7 di gennaio, il giorno dopo l'Epifania.
Va bene, buongiorno a tutti, buongiorno piovoso, ma insomma, del resto qualche mese fa o parecchi mesi fa i nostri meteorologi, che io li manderei licenziare tutti, avevano previsto metri e metri di neve.
Diamoci
c'è ancora tempo, certo, c'è ancora tempo.
L'inverno è iniziato da 2 giorni, tre giorni.
No, però ancora è stato un inverno, diciamo, quasi autunnale, si può dire, no? Non certo un inverno. No, voglio ricordarti, sindaco, intanto ti ringrazio di essere venuto a questa nostra trasmissione, per gli auguri, per tutto quanto. E voglio ricordare che in America, e tu lo sai meglio di me, penso, agli agricoltori, se gli sbagliano una previsione anche sul metro quadrato che hanno, li denunciano quelli del meteo.
Confermo.
Quindi voglio dire, senti sindaco, siccome siamo alla fine dell'anno ormai, no? Quindi si può fare un consuntivo dell'anno che sta per finire? Un consuntivo veloce?
Allora, 2025 è stato un anno importante, un anno che ha visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al centro di tutte le azioni di tutti i comuni, e da questo punto di vista noi siamo molto soddisfatti, perché siamo riusciti ad attrarre molte risorse e siamo riusciti a spenderle, e quindi nei tempi, nell'anno prossimo, entro le scadenze che sono il 30 giugno, chiuderemo tutti gli interventi, sia quelli che più visibili, sia quelli ad esempio che si vedono di meno. Ma noi abbiamo attratto molte risorse sulla transizione digitale per il comune, e abbiamo attratto risorse per il sociale, abbiamo attratto risorse su ambiti che non sono visibili, che però ci hanno consentito di fare tante cose. Quindi questo è stato l'aspetto più importante. Poi ovviamente 2025 ha segnato questa grande novità rispetto al recupero della Valle del Forno, che dopo tanti anni ha trovato una svolta, e io spero che nelle prime settimane del 2026 riusciremo anche finalmente a dare un percorso definito anche a quello che è il recupero del nostro ex ospedale cittadino. Quindi un anno importante, ma il 2026 lo sarà altrettanto, perché finiremo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avvieremo la fase di investimenti comunque importanti.
Senti, come comune, come bilancio, stiamo bene, siamo tranquilli, siamo in debito, abbiamo in deficit, siamo in attivo, in passivo?
Allora, noi il 2000 i consuntivi si fanno ad aprile, no? Però nel 2000 il consuntivo 2024 che abbiamo approvato nell'aprile del 2025 ha visto un piccolo avanzo di qualche decina di migliaia di euro. Noi siamo soddisfatti, perché questo significa che il bilancio di previsione era fatto come si deve, non era campato in aria, e soprattutto siamo soddisfatti perché questo è il nostro undicesimo bilancio di previsione, e abbiamo un ente sano dal punto di vista economico, né in dissesto né in predissesto. Ovviamente tutti i comuni devono mettere insieme il pranzo con la cena, perché non è che largheggiamo nelle risorse, però dal punto di vista economico e finanziario l'ente è assolutamente in salute, quindi
ecco,
non rischiamo.
Tu hai parlato di cose positive che avverranno nel 2026, io vorrei accennarti a una cosa negativa che naturalmente tu conosci molto, molto bene, cioè il decremento anagrafico del nostro comune. Questo vuol dire anche, vuol dire, meno tasse, meno soldi quindi che entrano nel comune, quindi meno ricchezza per il comune, no? Anche perché poi quando cambia la gente vuol dire che c'è anche poco lavoro, quindi.
Ma purtroppo questo è un problema italiano e non solo. Se pensate che forse il prossimo anno la città di Gubbio scenderà sotto i 30.000 abitanti, perché purtroppo le nascite hanno avuto un crollo verticale e i decessi sono, per fortuna, non aumentano, quindi, come dire, nel numero e nell'andamento, anzi, si vive di più, per fortuna, però abbiamo, e questo ve l'ho detto anche l'anno scorso e credo che i dati del 31 dicembre che daremo, vedremo meglio a gennaio, ce lo confermeranno, e abbiamo un fenomeno interessante, cioè di nuovi residenti non necessariamente stranieri, anzi diversi sono italiani e non sono pensionati o non necessariamente pensionati. Vi faccio un nome su tutti perché ha organizzato un festival che è andato molto bene, Riccardo Vesso con la sua famiglia ha deciso di venire a vivere a Gualdo-Tarino e al Friuli, e abbiamo diversi nuclei familiari che si sono spostati da, o dai grandi centri urbani o comunque da posti dove vivevano abitualmente, perché comunque non solo Gualdo ma l'Umbria in generale dà la possibilità di vivere una vita a misura d'uomo. Quindi c'è questo segno
leggero, leggero. Senti sindaco, potremmo come si dice riscoprire un vecchio detto del 68, 70, anni 70, anni 60, anni 60. Fate l'amore non la guerra.
Questo sarebbe sarebbe buona cosa, no. Soprattutto di questi tempi, soprattutto giustamente.
Però fare l'amore non vuol dire necessariamente fare figli, eh.
Beh, vabbè.
Però è chiaro.
Dai e dai,
sì.
Alla fine.
Io mi volevo agganciare a questo discorso degli anzianità, gli anziani. Siamo un diciamo un territorio, ma un'Italia che si invecchia, però non è un paese per gli anziani, caro sindaco, perché le politiche vanno contro diciamo noi che diventiamo più anziani, ci invecchiamo di più, arriviamo alla soglia anche dei 100 anni, però le politiche non sono a nostro favore.
Questo hai assolutamente ragione.
Giusto.
Perché sia, ma tra l'altro riguarda le nuove generazioni e le generazioni più avanzate, questi sono i due grandi squilibri, diciamo così, no? Anche adesso non la voglio buttare in politica ovviamente, però pensare anche sempre nelle manovre finanziarie al cosiddetto ceto medio, no? Per carità, bisogna pensarci, assolutamente, certo. No? E viva Dio, bisogna pensarci, però cioè abbiamo le nuove generazioni che hanno nuovi bisogni e nuove esigenze, e anche per fortuna chi, e sono tanti, si invecchia e anche bene, va bene, ha bisogno di altrettanti nuovi bisogni, no? E quindi ha bisogno di risposte che, tra l'altro, a mio avviso non sono cose molto complesse. Ovviamente se uno deve affrontare una malattia la cosa è diversa, perché servono strutture di un certo tipo, però io credo che anche da noi dovremmo rilanciare, e stiamo pensando anche a questo, perché noi abbiamo un centro della terza età che è aperto due giorni a settimana e che invece potrebbe fare tante attività durante tutta la settimana e svolgere anche una funzione di ritrovo per le persone che hanno un'età più avanzata. Il ballo va benissimo, è una cosa che serve, ci mancherebbe altro, anzi aiuta anche la mente e il fisico, e però si possono fare in uno spazio come quello, ad esempio, tanti tipi di attività in uno spazio comunale, quindi magari pensare di fare altre cose.
C'è anche un'associazione per la terza età, no?
Sì, c'è l'Unigualdo, ce ne stanno tante di associazioni, quindi noi dobbiamo, ripeto qui ma come altrove, smettere di pensare che siamo bravissimi nel nostro piccolo orto e poi il resto non conta, e invece dobbiamo ricostruire un senso di comunità. Io ho fatto quell'esempio, ma ce ne sarebbero tanti altri, no? L'esempio in positivo è l'oratorio salesiano per le nuove generazioni, in questo caso, dove è cresciuta un'associazione, tanti progetti condivisi, finanziati, che stanno dando tante opportunità a tanti ragazzi e tante ragazze. Io, ieri sera, io sono genitori, una figlia che, ecco, compirà 18 anni a inizio dell'anno prossimo, ad esempio, si sono riuniti il 23 dicembre un sacco di ragazzi per fare delle attività in maniera
un'ottima cosa.
Spontanea, certo, sono stati insieme, certo, hanno fatto il associativo, certo, si sono divertiti in maniera sana e hanno usufruito di spazi belli, rinnovati, sì, e dove si fa musica, teatro, fotografia, intrattenimento. Quindi dobbiamo seguire quel modello.
La cosa che su cui tu non puoi intervenire probabilmente molto, però c'è stato da parte del governo, dei vari governi per la verità, la promessa di una, soprattutto per gli anziani, di un'assistenza domiciliare in qualche modo, no? E invece questa non è mai partita, nel senso che no, c'è personale paramedico che mandava magari nelle abitazioni di queste persone ogni tanto per delle cure o per altri motivi. Questo non è mai avvenuto, il comune non può fare niente da questo punto di vista.
Allora, noi diamo dei servizi ovviamente limitati che sono afferenti a quelle che sono le situazioni di disagio più conclamato. Però bisognerebbe fare delle scelte che ovviamente non possono fare i comuni per ovvi motivi, che impegnano risorse importanti. Quando parliamo di sanità, la sanità non è solo l'ospedale, anzi l'ospedale, certo, dovrebbe essere
l'ultima cosa,
solo per acuti, cioè vai lì quando proprio non hai altra scelta, perché ti, certo, puoi curare solo lì,
certo.
Ma invece la cura globalmente intesa deve avvenire sul territorio,
soprattutto prevenzione
e riabilitazione quando serve. E questo cosa significa? Però significa che bisogna fare delle scelte importanti. Io sono, ma anche in questo caso lo dico in maniera trasversale, quindi non ne faccio una questione di appartenenza, io sono contrario alla politica dei bonus, perché si spende un sacco di soldi per cose una tantum che vanno ad accontentare a vario titolo categorie diverse ogni volta, e invece quelle risorse a mio avviso andrebbero utilizzate per fare delle cose strutturali che servono. Ad esempio, l'assistenza domiciliare è uno di quegli aspetti, perché non parliamo solo di anziani, parliamo di fragili in senso generale,
certo,
e diversamente abili, e minori, e anziani, o anche nuclei familiari, no, in difficoltà. Cioè, allora, o noi siamo in grado di pensare a qualcosa, che non prendiamo il calendario elettorale ogni volta che dobbiamo fare una scelta, e se no ci limitiamo a fare il bonus, tagliamo i due punti una aliquota, poi magari alziamo gli altri due un altro, però non diamo risposte strutturali, che invece ci vuole un po' di coraggio.
Vogliamo fare una pausa?
Sì, facciamo una pausa, il sindaco è così gentile a rimanere con noi ancora per qualche altro minuto.
Volevo fare una cosa diversa, tipo no. Tu metti a cantare e fai una pausa.
Magari sì, dopo torniamo tra un po'.
Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore? Come non fosse mai stato amore. Credono in una data stupida e che poi cancellare cure, ma non sanno, c'è chi non ha un cuore o chi lo usa senza una ragione. Non capisco se rincorrersi ancora fa bene in fondo, che quanto è bella una fine senza regole, quanto è bello impazzire senza chiedere. Non mi importa di stare qua ad aspettare sotto al tuo balcone gridando ti amo, che bella. Limiti liberi. persone, sai, si deludono e per ripararsi poi ritornano. Che ne è stato poi del nostro amore? Forse è solo un'allucinazione. Mi sentivo poi così stupido. Era amore o no? Ero lucido. Ti ho incontrato in fondo quella notte. Forse è il diavolo che mi conosce. Quanto è bella una fine senza regole. Quanto è bello impazzire senza chiedere. Non mi importa di stare qua ad aspettare sotto al tuo balcone gridando ti amo. Che bella una fine senza te, senza limiti liberi. Senza una stupida storia d'amore. Senza una stupida storia d'amore. Da-ra, da-ra. Senza una stupida storia d'amore. Da-ra, da-ra. Senza una stupida storia d'amore.
RT.
Cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle!
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere, della mia bellezza, voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim!
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Ogni radio è unica, ma RT è inimitabile, sempre vicina alle tue esigenze.
Di tutto un po'.
Allora sindaco, non possiamo dire sempre tutte cose belle, cose buone, cose cattive,
cose
no.
Che ti dice la gente?
E tu riporti. Ho contezza, perché mia moglie da un po' di tempo si occupa di questa cosa, della Caritas, contezza di parecchie persone, non soltanto straniere, molte anche italiane che si recano. Devo dire anche c'è molta gente che porta delle cose, e quindi c'è molta gente, anche italiani, gualdesi, che si recano perché non hanno la possibilità magari di acquistare, non hanno uno stipendio adeguato, oppure proprio non hanno nemmeno lo stipendio. Quindi ecco, questa cosa il comune che può fare per queste situazioni, perché sono in tutta Italia, è vero, ma anche da noi cominciano ad essere pesanti.
Noi con queste associazioni, la Caritas, il Banco Alimentare, l'Unitazzi, la Croce Rossa, no? Cioè, tutte queste associazioni di volontariato che si occupano di assistere e dare risposte a chi si trova in difficoltà. Abbiamo da tempo dei rapporti e noi le sosteniamo anche dal punto di vista economico per l'attività che fanno, e nella fattispecie della Caritas sono molto contento che quel luogo sia diventato finalmente un luogo, diciamo così, completo, perché non è solo un luogo dove si va magari in situazioni di difficoltà a prendere il pacco alimentare, che è pure importante, ma è un luogo che dà anche servizi, e quindi un luogo di ascolto,
sì.
E un luogo
sono accompagnatori,
esatto, certo. Quindi, e questo è stato possibile grazie alla grande sinergia che c'è stata con la Caritas, con la diocesi, con la parrocchia e con il comune, perché io ricordo che facemmo un incontro con le mascherine online, quindi in piena emergenza pandemica, e insieme al vescovo, al parroco che all'epoca era Don Franco Berrettini, e alla Caritas diocesana di Assisi, ci prendemmo questo impegno di completare tutto quel comparto, che era comunque importante, e per dare delle risposte quando la pandemia sarebbe finita. Ce l'abbiamo fatta, adesso c'è anche un emporio solidale e ci sono tanti servizi. Quindi noi con queste associazioni collaboriamo molto, le consideriamo come devono essere, cioè un valore, perché comunque danno delle risposte importanti e hanno soprattutto questa sinergia con i nostri servizi sociali, cioè questo rapporto bilaterale che a seconda delle esigenze c'è una comunicazione fra gli
enti. Cioè voi avete praticamente un fondo non solo per loro ma anche per assistere eventualmente persone in qualche modo disagiate, non lo so come funziona.
Allora, noi abbiamo fondi di bilancio, fondi assegnati dallo Stato, pochi a dire il vero, e fondi assegnati alla regione, anche quelli pochi. Quindi con queste risorse noi facciamo degli interventi mirati alle situazioni di disagio. E quindi aiuto libri, aiuto trasporti per i minori, piuttosto che gli affitti, piuttosto che la Tari, piuttosto che tutte le cose di cui si occupa, i cosiddetti servizi a domanda individuale. Vi do questo dato: sulle mense trasporti ne abbiamo parlato nell'ultimo bilancio di previsione, nella discussione in consiglio. A Gualdo Tarino, rispetto a adesso, i comuni limitrofi, con lo stesso gestore, stessa gara, noi abbiamo deciso, e anche questo è quando si dice no, tagliare l'età, non è una tassa, però è un servizio. Noi ci facciamo carico per gli indigenti e le situazioni di disagio dell'80% della quota, e quindi garantiamo mense e trasporto anche a chi non potrebbe permetterselo a tempo pieno. È una scelta, va bene? Che ovviamente non è esaustiva dei problemi, però noi garantiamo mense e trasporto a tutti quelli che la devono avere e che magari non ce la farebbero in condizioni normali. Così come per quello che attiene i centri estivi, cioè tutto ciò che riguarda i servizi alle situazioni di fragilità, che ovviamente non bastano. Abbiamo, questo ci vuole che lo diciamo sempre, minori in comunità che vivono situazioni di disagio nelle loro famiglie e quindi sono costretti a vivere e stare al sicuro in strutture protette, che sono interamente a carico del comune. L'anno scorso abbiamo speso 180.000 euro per garantire che questi minori vivessero in situazioni non di pericolosità all'interno delle proprie famiglie. Quindi ci sono tante cose che non si vedono, ma che però noi facciamo, perché non solo le dobbiamo fare ma le vogliamo.
Ti devo interrompere, sindaco, perché no, non è, ti volevo fare un commento.
No, ci mancherebbe.
No, ti devo interrompere perché mi era venuta un'idea, leggendo in questi giorni quello che sta facendo la regione Toscana, in comuni toscani, non so, e la Puglia, che loro fanno dei bandi in cui lo Stato era intervenuto perché non era d'accordo, però poi credo che la Puglia sia la Toscana abbiano vinto questo contenzioso. Loro fanno dei bandi in cui obbligano praticamente le ditte nei appalti a dare un salario minimo alle reparti. Il comune di Gualdo lo può fare questo?
Allora, i comuni no, però noi abbiamo fatto una cosa che tutti dovrebbero fare, cioè tutte le concessioni esterne, e non ne abbiamo molte, dico la verità, e noi chiediamo in via preventiva negli affidamenti il contratto collettivo nazionale di riferimento, cioè a dire che noi calcoliamo l'importo in base a quello che prevede il contratto collettivo nazionale, che è il contratto di riferimento. Quindi noi paghiamo il servizio per la quota personale in base a quello che è il contratto nazionale di lavoro, quindi non facciamo massimi ribassi e non agiamo su questa leva, facciamo l'offerta economicamente più vantaggiosa che prende a riferimento appunto il contratto nazionale e il progetto che viene presentato. Sul salario minimo ho visto che la Corte Costituzionale ha bocciato appunto i ricorsi del governo per la regione Toscana, sicuramente, e forse Puglia, anche la regione Puglia, però bisogna anche dire, e questo dica ragione del vero, che 9 euro lordi l'ora
sono pochi. Lo parlano di minimo 9 euro.
Minimo, però capire 9 euro. Cioè, noi applichiamo i contratti dove al lordo minimo si parla di 12-13 euro l'ora, anche nelle società cooperative, perché contratti nazionali ci sono per essere rispettati, se no.
Io Voglio tornare un attimo al discorso che faceva il sindaco per i giovani, perché abbiamo un centro socio-riabilitativo, il Germoglio, e dove è nata anche una polemica, mi sembra, con la minoranza per la sede, perché ancora questi ragazzi non l'hanno questa sede. 2026 sarà l'anno dove troveranno una giusta sistemazione?
Beh, sicuramente sì, perché nel bilancio di previsione approvato il 18 di dicembre abbiamo stanziato le risorse necessarie per fare quei piccoli adeguamenti. Piccoli, sono 166.000 euro, quindi però IVA e tutto. Quando, di lavori non sono 166.000, però globalmente, globalmente, certo, sono quel valore, e quindi noi da gennaio possiamo fare non una gara perché è sotto soglia, quindi inviteremo almeno 3 imprese locali alle quali daremo dei tempi molto stringenti per fare queste opere, che sostanzialmente sono 5 servizi igienici che abbiano i crismi di legge per ospitare persone con disabilità. E quindi l'anno prossimo, io spero con la buona stagione, questi ragazzi potranno finalmente avere una sede che non solo sarà una sede per le loro attività, ma lì c'è l'oratorio, come dicevamo prima, c'è un centro di aggregazione giovanile, quindi potranno fare, oltre alle loro attività che fanno di norma, anche tanti altri tipi di attività.
C'è anche un problema del dopo di noi, cioè questi ragazzi ancora hanno fortunatamente le famiglie, poi che cosa succederà? Questo è un problema che hai sempre sollevato, insomma.
Allora, noi ti ringrazio di questa domanda, perché tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in pochi se ne sono accorti perché effettivamente lo abbiamo fatto molto velocemente, noi abbiamo ristrutturato e finiti i lavori della cosiddetta casa del custode, che è quell'immobile di fronte a Villa Luzzi, la ristrutturazione è stata finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lì ci è un primo nucleo di luoghi dove si potrà sperimentare la cosiddetta vita indipendente, che non è un dopo di noi classico, ma sono dei luoghi, dei mini appartamenti, dove chi ha la capacità di poter stare potrà stare o in via permanente o in via diurno o notturno alla bisogna, con l'assistenza di operatori sociosanitari o comunque di personale che la ASL metterà a disposizione. Quindi anche in questo caso diamo una prima risposta a questo tema molto sentito. I lavori sono terminati, quindi li rendiconteremo a scadenza come gli altri, e è un primo momento di risposta che ha finanziato il ministero, quindi siamo contenti.
Ti posso dare, sindaco, no, te l'ho già data, un'idea per il futuro. Io avevo detto, perché non riusciamo a coinvolgere alcuni imprenditori per fare una cosa che piace molto in questo momento alle persone, per i turisti, dalla Roccafrea alla Sera Santa con la funivia. Sarebbe uno spettacolo meraviglioso anche dal punto di vista coreografico, no?
Allora, lì, come vi ho già detto, noi abbiamo uno studio di fattibilità,
sì, questo sì,
già fatto dall'architetto Walter Cherubini, che ha prodotto anche un plastico che c'ha, e tra l'altro ci sarebbe anche una specie di percorso naturale, non sarebbe molto invasivo, perché c'è comunque non sarebbe un lavoro dal punto di vista della realizzazione molto complicato, cioè bisogna togliere la roccia o non so bene cosa, va bene? Solo che ovviamente euro più, euro meno, mi parlava di qualcosa come 5-7 milioni di euro per la realizzazione, che comunque sarebbe un'opera, tra l'altro, di mobilità alternativa, perché consentirebbe di arrivare alla montagna senza auto, certo, comunque senza mezzi a motore. Poi chi vuole andare a piedi, in bicicletta,
ecco, ma riusciamo a coinvolgere degli imprenditori per questa?
Ma più che degli imprenditori, secondo me bisognerebbe puntare su questa mobilità al dolce o alternativa, che viene molto incentivata. Temo però che in prima istanza bisognerà fare i conti con i nostri ambientalisti, non tutti, dico la verità. Poi su questo io nel 2026 vi spoilerò una cosina che mi avete chiesto in tante delle vostre puntate, non in tutte le 290 ma in diverse. Ieri abbiamo avuto il sopralluogo dell'ISPRA, cioè del Ministero dell'Ambiente, tre funzionari insieme al Corpo Forestale dello Stato e a tutti quelli che ci dovevano stare, che noi siamo super trasparenti, hanno fatto i sopralluoghi in questi benedetti torrenti dove sono stati fatti quei lavori di
quindi
pulizia.
Quindi vuol dire che non andrà in galera, insomma.
Ma io non ci andrò, questo è un falso, sennò già ci sarei andato se c'era tutto questo danno.
Certo.
Però ci saranno delle sorprese, che stiamo aspettando. Ovviamente ora il ministero dovrà scriverci formalmente l'esito di questo, però diciamo che il verbale, quelli che sono venuti l'hanno già fatto. E ci saranno delle sorprese che per noi non sono sorprese, perché eravamo certi che questa cosa andasse fatta a regola d'arte, quindi in quel modo. Però aspetteremo il verbale, poi lo renderemo pubblico in modo tale che tutti potranno leggere e non sentir dire quello che il Ministero dell'Ambiente ha verificato sul posto. Aggiungo, e lo ringrazio, che un imprenditore locale, Matteo Minelli, ha acquistato molti terreni per la sua azienda agricola, che sta in espansione, viva Dio per fortuna, e sta facendo lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto noi, e lo sta facendo a regola d'arte, e quindi sta facendo la pulizia dei torrenti.
Di tutto un po'.
Ok, velocemente questa ultima tranche della nostra trasmissione prima del fine dell'anno. Sì. Io volevo suggerirti, sindaco, un'idea. Siccome io vedo che anche molti comuni le fanno, oltre Gubbio naturalmente, siccome noi abbiamo la facciata del Serrasanta che guarda ovest e si vede molto da lontano anche, perché non fare per Natale qualche cosa di carino riguardante la natività, altre cose con le luci come fanno in altri comuni, per esempio non so dove fanno la natività, dove a Spella, la Valtopina, non ricordo dove la fanno.
La fanno anche qui, anche a
Casa Castalda.
Serrasanta
in alto si vede da lontanissimo, no?
Allora tutto si può fare, io sono pronto a parlare di tutto.
Poco costosa, insomma.
No, invece qui ti sbagli.
No, anche qui gli ambientalisti. Anche qui gli ambientalisti possono.
Qui ti sbagli. Allora, però io vi dico che lo dico con grande soddisfazione, perché a parte gli sfottò che ci stanno quando stai al bar, prendi un caffè. Però a me sono venuti a trovare nel mese di ottobre gli alberaioli di Gubbio. E ho gradito molto la visita di cortesia, perché loro mi hanno detto che io sono sempre andato, quindi ci tenevano che andassi anche quest'anno, e poi mi hanno detto una cosa che mi ha fatto molto piacere, che loro hanno un ottimo rapporto con molti dei nostri agriturismi, delle nostre attività, perché siccome va tanta gente nel periodo natalizio, e in maniera silente, senza la fanfara, e danno anche dei piccoli contributi all'associazione di alberaioli, perché comunque no. Allora io dico, e lo dico ormai da anni, però inascoltata di me, ma non per me, non è che lo dico per me, dico lì l'albero di Natale più grande del mondo non è che l'ha fatto il comune. Poi il comune ovviamente ha messo nel suo, l'idea è nata da un gruppo di persone volontarie che tutte le domeniche a partire dal mese di ottobre vanno alle 6 della mattina sul monte, si portano le braciole, le salsicce, fanno colazione e fanno tutto quello che devono fare per fare in modo che ci sia questo meraviglioso spettacolo, perché di questo parliamo, che ha fatto conoscere ancora di più Gubbio in tutto il mondo. E tenete conto che oltre ai volontari c'è anche un tessuto economico locale che crede in questa cosa e che lo aiuta. Idem a Castiglione del Lago, dove io sono andato in qualità di presidente della provincia, ma parliamo di cifre che se l'avessimo in disponibilità noi, altro che il Serra Santa, anche, anche il Monte Maggio, tutto. Cioè, allora, qui bisogna fare tutti, me per primo, l'esame di coscienza. No? Allora, i paragoni si fanno a parità di risorse disponibili, perché è inutile che si fa il paragone della sera dell'accensione dell'albero di Gubbio, che io per tornare a casa sono partito alle 19, ero a casa alle 21.05 perché non si passava dalle macchine, dalle persone che c'erano. È chiaro che quella è un'attrattiva importante, ma come lo è diventata? Grazie al comune? Anche grazie al comune, ovviamente, che ci ha messo del proprio. Ma se non c'erano i volontari, se non c'erano le imprese, se non c'era chi ci lavorava, cioè, allora, qui noi non riusciamo nemmeno a fare le luminarie, quelle che dobbiamo, cioè qui le luminarie le paga tutto il comune da anni, ad esempio. No, quindi i paragoni io sono pronto ad accettarli, ma non dico a parità di risorse, perché lì parliamo di risorse molto importanti, certo. Ma basterebbe un segnale, un innesco che ci mette nelle condizioni.
Hai lanciato questa idea. Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo-Tadino, era il 2014 quando ha cominciato questa avventura. Siamo nel, ecco, nel ridosso del 2026, quindi 12 anni di legislatura. Sarai il sindaco, insieme al povero Armando Baldassini, il più longevo di questa amministrazione. Che resoconto fai di questa tua vita politica, lanciato nell'agone, diventato sindaco e adesso ti trovi a amministrare la tua città, che sei molto orgoglioso, l'hai detto sempre, perché è la cosa più importante, che auguri a tutti coloro che hanno passione, no, per il proprio paese. Che esperienza trai? Adesso sei anche presidente della provincia, quindi ulteriori responsabilità, però credo che essere il primo cittadino della tua città ti fa stare sotto i riflettori, però ti dà tanta, come si può dire, responsabilità, anche paura forse del domani, per le scelte che devi prendere.
Allora, io sì, lo ripeto, adesso sto facendo anche quest'altra esperienza, però fare il sindaco della propria comunità e la considero la cosa più bella del mondo, perché sei tutti i giorni sul campo, ascolti tanta gente, provi a dare delle risposte, quando non ce la fai ti arrabbi perché vorresti farlo, ma magari non c'è in me, oppure non ci riesci o non ci sei riuscito, perché siamo umani, quindi non tutte le ciambelle riescono col buco, e quindi per me rimane un'esperienza, ripeto, la più bella di questo mondo, totalizzante, ma anche di prospettiva vista in questo modo. Io la vivo così, io spero vivamente, e lo dico seriamente, che quando a giugno, maggio, quando sarà 2029, io terminerò questa mia esperienza, chi verrà dopo di me possa fare meglio di me. Cioè io non mi auguro che dopo di me ci si venga peggio. Come molti pensano quando hanno, no, responsabilità di governo, perché magari devono emergere come i migliori. Qui non si tratta di essere migliori o peggiori, qui bisogna lavorare ogni giorno tra mille difficoltà per cercare di dare risposte, e quindi io lo farò fino all'ultimo istante che la legislatura mi darà. Poi ovviamente spero di portare a compimento tante delle cose che sono in campo e di cui abbiamo parlato anche, certo, in questa mezz'oretta insieme, però la vivo con questo spirito, che comunque, come ho detto sia ai collaboratori della provincia, a quelli del comune che ho salutato per le festività, ricordatevi sempre che i sindaci e i presidenti passano, certo, ma come dire, le istituzioni restano e anche chi ci lavora dentro resta, e quindi voi non dovete lavorare per il sindaco o per il presidente, perché questi cambiano, quindi dovete lavorare per tutti.
Capito, l'ultima cosa, poi ti lascio per la conclusione, e si può dire che hai instaurato un nuovo laboratorio politico, perché sei riuscito a raccogliere voti che vanno da sinistra, centrodestra. E qual è stata la tua caratteristica, il tuo personaggio, diciamo la tua mitezza, il fatto che riesci a parlare con tutti, anche se a volte ci sono scontri, questo allargamento politico che hai voluto e che continui a fare è dovuto forse alla tua caratteristica di uomo delle istituzioni, uomo pacifico?
Ma io penso una cosa, che bisogna saper cambiare, perché fare politica, si fa politica per cambiare in meglio le cose, certo, no? Se no, certo, non c'ha senso, certo, impegnarsi. Non significa rivoluzionare. Il cambiamento si può fare riformando, cambiando. Le grandi, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, furono eventi, no, dirompenti, e a volte anche tragici, perché finirono nel sangue, no? E quando... Io mi considero una persona a cui piace cambiare, ma in maniera dove, quindi riformare. Mi considero un riformista, un riformatore, chiamatelo come vi pare. Nel senso, il cambiamento va conquistato giorno dopo giorno per migliorare la condizione di vita dei cittadini, però va fatto cercando di coinvolgere chi ha voglia di farlo. Ecco, poi ovviamente ci sono delle cose che sono incompatibili, no, rispetto alle culture, al modo di... Però io penso invece che se si valorizzano le cose che uniscono, molto probabilmente si riesce ad essere più coinvolgenti. E magari, io lo dico sempre ai miei non solo assessori ma anche consiglieri sia in comune che in provincia, guardate che io non sono geloso, cioè, nel senso che se ci sono, c'è una squadra, perché uno da solo non riuscirebbe a fare assolutamente niente, la squadra deve sentirsi in toto coinvolta e quindi avere tutta la responsabilità di poter agire. Quindi io, per me delegare è importantissimo.
Ok, vorremmo
due minuti
velocemente. Io ho tre piccole cose da dirti, ma una risposta proprio sintetica di qualche secondo. E molte associazioni che vivono in operano a Gualdo hanno chiesto una sede al centro. È possibile per i prossimi anni garantire a loro uno spazio, eccetera eccetera?
Allora, in centro il comune non ha proprietà, quindi come dire,
c'è solo il comune,
è difficile,
quindi,
è difficile.
Quindi pubbliche lo vedo molto complicato, perché per un motivo molto semplice, che non ce ne sono, quindi
quindi dovrebbero ricorrere a dei donazioni private, magari, o qualche cosa del genere.
Noi non abbiamo disponibilità in centro storico di patrimonio pubblico.
Altra cosa che volevo chiederti è adesso sono sorte parecchie associazioni che chiamano o fanno teatro Altalia. Non sarebbe il caso di per fargli fare anche le prove in maniera più corretta, di dare in gestione il nostro teatro a queste associazioni?
Allora, il teatro Thalia attualmente è gestito direttamente dal comune, ma per un motivo molto semplice, che l'unica gestione che c'è stata quando è riaperto purtroppo ha avuto le difficoltà, e quindi siamo dovuti ritornare in possesso del bene e della gestione. Però nulla osta che, se arrivassero manifestazioni di interesse per un'attività importante che riguarda il teatro e non solo, per uno spazio pubblico, noi potremmo tranquillamente fare un avviso, perché così si fa, fare un avviso.
Ma io credo che alcuni siano interessati, quindi aspetta a voi eventualmente fare un avviso pubblico.
Beh, no, noi ci muoviamo sulla scorta di almeno una manifestazione di interessi. Se arriva una manifestazione di interesse, cioè, quindi facciamo il bando di evidenza.
No, ma non credi che sia una soluzione migliore per la
gestione? Beh, a noi ci sgraverebbe molto, perché è un lavoro comunque importante, fare le prenotazioni, aprire, chiudere, è un lavoro importante. Se c'è questa possibilità, io non la escludo assolutamente.
Però, anzi, bisogna capire se queste associazioni sono in grado.
Esatto, ovvio, certo.
Anche perché ci sono dei costi fissi importanti, quindi questo è il senso.
Cioè, allora, ultimissima, che tanto la risposta non ce la darai.
Non lo so.
Come passerai il Natale in Capodanno?
No, quello non ce ne frega niente, sarà in famiglia.
Sì, assolutamente.
Famiglia, sì. Ma ultimissima, che non ci dirai, allora, il 15 gennaio chi saranno i
No, questo non ve lo dico, però vi dico.
C'è un'idea.
Vi dico che
non sarà Enrico Brunetti, non sarà
Cattolino. Ci sono diverse proposte che sono arrivate, però ce n'è una che è molto probabile, diciamo così, perché è una figura sicuramente che ha il suo perché. Beh. E poi molto probabilmente ci sarà una bella e grande sorpresa, però non vi dico.
Ah, ok. Quanto ha inciso il tuo pensiero, oppure la commissione ha deciso?
No, il mio pensiero non ha inciso per niente, perché è stata una cosa che è venuta dal basso, quindi io l'ho personalmente l'ho sposata, poi se sarà quella, ma non è partita necessariamente da me. Parlando, tra le tante proposte, dico, porca miseria, questa qua.
Ma il 7 di gennaio, mercoledì, quando noi faremo il nome trasmissioni, saremo in grado di sapere?
No, perché noi lo dobbiamo fare nella. Il Beato Angelo è giovedì, giusto?
Esattamente.
Quindi noi lo delibereremo nella giunta di due giorni prima, il martedì. Ovviamente interessato o l'interessata verrà avvisato o avvisata qualche giorno prima, e gli chiederemo riservo.
Esatto. Massimo riservo. Come la magistratura, massimo
noi
riservo.
Noi lo sapremo il 14, comunicheremo
il 14.
Vabbè. Sindaco, ti facciamo tanti auguri questo Natale, questo nuovo anno che arriva, con la speranza che, ecco, riesci a centrare quegli obiettivi che ti sei proposto in amministrazione, sia locale che provinciale, e speriamo che sia un bel 2026.
Noi facciamo gli auguri a tutti, naturalmente ci risentiamo il 7 di gennaio, auguri di buon Natale, buon anno a tutti quelli che ci ascoltano, anche quelli che non ci ascoltano. Ma tu, sindaco, lasciamo la parola per gli ultimi saluti alla nostra popolazione.
Tu
sei il sindaco di tutti, quindi.
Assolutamente, ringrazio RT, perché comunque 290 puntate, penso che ne ho partecipate diverse,
quasi tutte.
E comunque è un dà un servizio importante di informazione costante a tutta la città e non solo, quindi tanti auguri in primis a voi che fate questo servizio, e poi ovviamente a tutti i nostri concittadini, anche quelli che vivono fuori città, perché sono tanti, e in questi giorni mi stanno arrivando, e ve li giro, tantissimi auguri dai nostri concittadini sparsi per il mondo. Quindi speriamo che queste festività diano un po' di serenità e che il 2026 sia un anno bello, importante per tutti, e magari ci dia un po' di pace di cui abbiamo tanto bisogno.
Magari. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Sei su RT.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti.
Sono le 11:00, giornale radio. Buongiorno dalla redazione.
Gli esteri in primo piano. Il presidente ucraino Zelensky oggi ha parlato con i giornalisti dopo la pubblicazione del piano in 20 punti. La nuova bozza di piano di pace concordata con Washington e Kiev non prevede la rinuncia formale dell'Ucraina all'adesione alla NATO, dice. Poi, in merito alle elezioni, Zelensky annuncia che l'Ucraina organizzerà le presidenziali il prima possibile dopo la firma dell'accordo per porre fine all'avanzata russa, secondo l'ultima versione del piano Stati Uniti-Ucraina.
E intanto nella notte un'auto è esplosa a Mosca, nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Safarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Due agenti della polizia stradale e una persona che si trovava vicino a loro sono morti. La Russia ha poi scatenato contro l'Ucraina l'ennesimo violento attacco contro le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche. In tutto sono state prese di mira 13 regioni, comprese Kiev e Odessa, dove la situazione si fa sempre
sempre più critica. I bombardamenti hanno provocato morti e feriti.
È stato trovato all'interno di un nascondiglio arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli Ciro Andolfi, classe 76, ricercato dal 2022 in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura del latitante, inserito nell'elenco dei primi 100 più pericolosi del Ministero dell'Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli.
Maxi operazione dei carabinieri nel Regino, che hanno sequestrato una quantità ingente di botti illegali, una vera e propria polveriera di 85 kg totalmente priva della prescritta marcatura CE e di qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I due titolari dell'attività, un uomo e una donna, sono stati denunciati e anche in un comune a nord della provincia di Rieti oltre 2 tonnellate di fuochi di artificio sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato al fermo di un uomo di 40 anni.
L'INPS in una nota ha comunicato che prosegue il rafforzamento del suo organico con l'ingresso di circa 4.800 nuovi dipendenti. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato l'indizione di una serie di procedure concorsuali che consentiranno l'assunzione di circa 2.200 nuove unità di personale distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori circa 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate.
Lo sport, novità importanti emergono sul caso del nuovo stadio della Roma. La proprietà giallorossa ha depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità tecnico-economica per il nuovo impianto sportivo a Pietralata. Il documento spiega come sarà fatto, i costi e come impatterà sul quartiere.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio. Bentrovati dalla redazione.
L'inviato del presidente Putin in merito ai negoziati a Miami sull'Ucraina dello scorso weekend ha riferito che Mosca formulerà la sua posizione sul piano di pace americano e continuerà i contatti con Washington. La Russia ha intanto scatenato contro l'Ucraina l'ennesimo violento attacco alle infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche. In tutto sono state prese di mira 13 regioni, comprese Kiev e Odessa, dove la situazione si fa sempre più critica. I bombardamenti hanno provocato morti e feriti.
Le forze di difesa israeliane riferiscono di aver effettuato attacchi aerei nel Libano meridionale, dove sono state prese di mira diverse basi di lancio di razzi di Hezbollah. Hamas intanto non vede segnali positivi verso la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione per Gaza, così come previsto dalla seconda fase del piano Trump. Il portavoce del movimento di resistenza islamico Bassem Naim ha accusato gli israeliani di rinviarne l'attuazione perché comporta il loro ritiro dalla striscia.
Era uscito a buttare la spazzatura quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un'auto guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è scappata. Tra le province di Reggio Emilia e Modena sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri dell'auto coinvolta ieri sera attorno alle 23 nell'investimento a Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. L'investitore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.
È stato trovato all'interno di un nascondiglio e arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli Ciro Andolfi, classe 1976, ricercato dal 2002 in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura del latitante, inserito nell'elenco dei primi 100 più pericolosi del Ministero dell'Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli.
Soggiorni brevi, vicini e ad alta quota è l'identikit delle vacanze degli italiani in partenza per Natale nella fotografia scattata da un'indagine di Confturismo e Confcommercio. Tra coloro che partono, oltre 8 su 10 sceglieranno una meta italiana. Il bel paese domina dunque le preferenze dei vacanzieri e un quarto di essi opterà per una trasferta a chilometro zero. Il 25% dei soggiorni giorni si concentrerà infatti su località vicine alla propria regione di residenza.
L'Isle Yvonne, leggenda dello sci alpino, è stata ufficialmente convocata dalla nazionale USA per i giochi olimpici di Milano Cortina 2026 a 41 anni, segnando un incredibile ritorno dopo il ritiro nel 2019. Tornata alle competizioni nel novembre 2024, la sciatrice statunitense ha stupito il mondo vincendo la discesa libera di St. Moritz questo dicembre 2025, diventando la sciatrice più anziana ad aggiudicarsi una gara di Coppa del Mondo. Ha collezionato podi in Super G e discesa, dimostrando una forma fisica invidiabile con 5,5 kg di muscoli in più grazie a una preparazione record.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Bentrovati dalla redazione.
È caccia al pirata della strada che ieri sera a Casalgrande in provincia di Reggio Emilia ha investito e ucciso un 76enne travolgendolo con la sua auto mentre l'uomo tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La vittima, Nicola Ambresi, stava riattraversando la strada quando in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell'oscurità e della fitta pioggia è stato centrato in pieno da un veicolo in corrispondenza della striscia di Mezzadria. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.
Ha assistito alla lite in strada tra due fidanzati a Milano e ha scattato una foto dell'uomo che prendeva a schiaffi la donna, inviandola alla polizia attraverso l'app Upol. L'intervento immediato degli agenti ha così scongiurato il peggio. Nei confronti del fidanzato violento, il questore ha emesso un ammonimento per violenza domestica. Il provvedimento garantisce alla vittima una tutela rapida e tempestiva e offre percorsi di recupero per il maltrattante, assicurando l'anonimato a chi effettua la segnalazione tramite l'app o il 112.
È stato trovato all'interno di un nascondiglio arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli Ciro Andolfi, ricercato dal 2022 in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. La cattura del latitante, inserito nell'elenco dei primi 100 più pericolosi del Ministero dell'Interno, è avvenuta nel quartiere Barra di Napoli.
Maxi operazione dei carabinieri nel Reggino, che hanno sequestrato una quantità ingente di botti illegali, una vera e propria polveriera di 85 kg totalmente priva della prescritta marcatura CE e di qualsiasi autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I due titolari dell'attività, un uomo e una donna, sono stati denunciati e anche in un comune a nord della provincia di Rieti oltre 2 tonnellate di fuochi di artificio sono stati sequestrati nell'ambito di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato al fermo di un uomo di 40 anni.
Gli esteri, nella notte un'auto esplosa a Mosca nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Safarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. 2 agenti della polizia stradale e l'attentatore sono morti. La Russia ha poi scatenato contro l'Ucraina l'ennesimo violento attacco contro le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche. Intanto il presidente ucraino Zelensky dichiara che la nuova bozza di piano di pace concordata tra Washington e Kiev non prevede la rinuncia formale dell'Ucraina all'adesione alla NATO.
Sarà un bianco Natale in montagna con abbondanti nevicate sopra i 600-700 metri al nord e sull'Appennino tosco-emiliano oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale. Sul resto dell'Italia sono previsti vento e piogge battenti. Per Santo Stefano il meteo sarà ancora instabile ma in miglioramento e l'ultimo weekend dell'anno sarà soleggiato. Torna dunque l'alta pressione con prevalenza di sole, ma farà via via più freddo.
Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
La cronaca in apertura: a Tavazzano con Villa Vesco in provincia di Lodi una bambina di 4 mesi è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Come riferito dal quotidiano Il Giorno, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso, era stata allattata poi rimessa a dormire nel letto accanto alla madre. Al risveglio la donna si è accorta che la bambina non respirava più. Alle 9:30 è partita la chiamata di emergenza al 118. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato
stato inutile.
È caccia al pirata della strada che ieri sera a Casalgrande in provincia di Reggio Emilia ha investito e ucciso un 76enne travolgendolo con la sua auto mentre l'uomo tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La vittima, Nicola Ambresi, stava riattraversando la strada quando in condizioni di visibilità estremamente ridotta a causa dell'oscurità e della fitta pioggia è stato centrato in pieno da un veicolo in corrispondenza della striscia di Mezzadria. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.
A Napoli è stato arrestato Ciro Andolfi, latitante nella lista dei 100 più pericolosi. Ricercato dal 2022, era in un nascondiglio in muratura dietro a un termosifone all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione nel quartiere Barra. Classe 1976, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazioni a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.
Siamo agli esteri, l'inviato del presidente Kirill Dmitriev ha riferito a Vladimir Putin sui negoziati a Miami sull'Ucraina dello scorso weekend. Sulla base di queste informazioni, Mosca formulerà la sua posizione sul piano di pace americano e continuerà i contatti con Washington. La Russia ha scatenato contro l'Ucraina l'ennesimo violento attacco contro le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche. In tutto sono state prese di mira 13 regioni, comprese Kiev e Odessa, dove la situazione si fa sempre più critica. I bombardamenti hanno provocato morti e feriti.
Le forze di difesa israeliane riferiscono di aver effettuato attacchi aerei nel Libano meridionale, dove sono state prese di mira diverse basi di lanci di razzi di Hezbollah. Hamas intanto non vede segnali positivi verso la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione per Gaza, così come previsto dalla seconda fase del piano Trump. Il portavoce del movimento di resistenza islamico Bassem Naim ha accusato gli israeliani di rinviarne l'attuazione, poiché comporta il loro ritiro dalla striscia.
Lo sport Linz Davon, leggenda dello sci alpino, è stata ufficialmente convocata dalla nazionale americana per i giochi olimpici di Milano Cortina 2026 a 41 anni, segnando un incredibile ritorno dopo il ritiro del 2019. Tornata alle competizioni nel novembre 2024, la sciatrice statunitense ha stupito il mondo vincendo la discesa libera di St. Moritz questo dicembre 2025, diventando la sciatrice più anziana ad aggiudicarsi una gara di Coppa del Mondo. Ha collezionato podi in Super G e discesa, dimostrando una forma fisica invidiabile, con 5 kg e mezzo di muscoli in più grazie a una preparazione record.
E con questo è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
In apertura alle notizie dall'estero, il conflitto Mosca-Kiev. Una persona è morta e 11 sono rimaste ferite a seguito di un attacco a una centrale termoelettrica nella regione di Kharkiv. Intanto il leader ucraino Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che Mosca risponda oggi all'ultima versione della bozza di proposta concordata tra Washington e Kiev per porre fine alla guerra. Nel frattempo sono morti due agenti della polizia stradale che erano stati portati in ospedale a seguito dell'esplosione di un'auto avvenuta nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Safarov era stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Lo riporta il comitato investigativo russo.
Le forze di difesa israeliane riferiscono di aver effettuato attacchi aerei nel Libano meridionale, dove sono state prese di mira diverse basi di lancio di razzi di Hezbollah. Hamas intanto non vede segnali positivi verso la creazione di una forza internazionale di stabilizzazione per Gaza, così come previsto dalla seconda fase del piano Trump. Il portavoce del movimento di resistenza islamico Bassem Naim ha accusato gli israeliani di rinviarne la attuazione, poiché comporta il loro ritiro dalla striscia.
Per la cronaca, è caccia al pirata della strada che ieri sera a Casalgrande in provincia di Reggio Emilia ha investito e ucciso un 76enne, travolgendolo con la sua auto mentre l'uomo tornava verso casa dopo aver buttato la spazzatura. La vittima, Nicola Ambresi, stava riattraversando la strada quando, in condizioni di visibilità ridotta a causa dell'oscurità e della fitta pioggia, è stato centrato in pieno da un veicolo in corrispondenza della striscia di Mezzadria. Il conducente non si è fermato a prestare soccorso e si è dato alla fuga.
Napoli ha arrestato Ciro Andolfi, latitante nella lista dei 100 più pericolosi. Ricercato dal 2022, era in un nascondiglio in muratura dietro un termosifone all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione nel quartiere Barra. Classe 1976, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravato dominata dal metodo mafioso e corruzione.
Tragedia ad alta quota, lutto nel mondo del calcio. Il difensore tedesco Sebastian Hertner è morto dopo essere caduto da 70 metri da una seggiovia durante una vacanza sugli sci in Montenegro. Hertner era in villeggiatura a Savin Cook, nel Montenegro settentrionale, quando la seggiovia sulla quale stava viaggiando si è staccata improvvisamente, facendolo precipitare senza lasciargli scampo.
In chiusura parliamo delle condizioni meteo. Sarà un bianco Natale in montagna, con abbondanti nevicate sopra i 600-700 metri al nord e sull'Appennino Tosco-Emiliano, oltre i 1000-1200 metri sul resto della dorsale. Sul resto dell'Italia sono previsti vento e piogge battenti. Per Santo Stefano il meteo sarà ancora instabile, ma in miglioramento, e l'ultimo weekend dell'anno sarà soleggiato. Torna dunque l'alta pressione con prevalenza di sole, ma farà via via più freddo.
E con questo è tutto, a più tardi. GRT, giornale radio.
Buon pomeriggio dalla redazione.
La cronaca in apertura ci porta a Napoli, dove è stato arrestato Ciro Andolfi, latitante nella lista dei 100 più pericolosi. Ricercato dal 2022 era in un nascondiglio in muratura dietro a un termosifone all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione nel quartiere Barra. Classe 1976, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.
Ed ora a Tavazzano con Villa Vesco in provincia di Lodi, dove una bambina di 4 mesi è stata trovata priva di vita all'interno dell'abitazione di famiglia. Come riferito da Il Giorno, la piccola stava bene fino a poche ore prima del decesso. Era stata allattata e poi rimessa a dormire nel letto accanto alla madre. Al risveglio la donna si è accorta che la bambina non respirava più. Alle 9:30 è partita la chiamata di emergenza al 118. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.
Dall'estero, una TikToker è accusata di aver investito e ucciso un pedone durante una diretta streaming alla guida della sua auto in un sobborgo di Chicago ed è stata quindi arrestata. La donna si chiama Tainesha McCarthy Roten, ha 43 anni ed è conosciuta dai suoi follower come Tea Time. La vittima è il 59enne Darren Lucas. La donna è accusata di omicidio colposo.
Il conflitto Mosca-Kiev, una persona è morta e 11 sono rimaste ferite a seguito di un attacco a una centrale termoelettrica nella regione di Kharkiv. Intanto il leader ucraino Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che Mosca risponda oggi all'ultima versione della bozza di proposta concordata tra Washington e Kiev per porre fine alla guerra. Nel frattempo sono morti 2 agenti della polizia stradale che erano stati portati in ospedale a seguito dell'esplosione di un'auto avvenuta nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Savarov era stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Lo riporta il comitato investigativo russo.
Un divieto di soggiorno pronunciato dagli Stati Uniti nei confronti di 5 personalità europee impegnatesi per la regolazione dei colossi del web, tra cui l'ex commissario Unione Europea Thierry Breton, rientrano nella categoria dell'intimidazione e della coercizione nei confronti della sovranità digitale europea. Questo è quanto dichiara su X il presidente francese Emmanuel Macron. La Francia scrive e denuncia le decisioni di restrizione dei visti assunte dagli Stati Uniti nei confronti di Thierry Breton e di 4 altre personalità europee, scrive il capo dell'Eliseo, aggiungendo che gli europei continueranno a difendere la loro sovranità digitale e la loro autonomia normativa.
Ed in chiusura una buona notizia: un cittadino carpigiano che ha chiesto di rimanere anonimo ha fatto una donazione a favore dell'ospedale Ramazzini di Carpi, consentendo l'acquisizione di numerose strumentazioni sanitarie destinate a diversi reparti dell'ospedale, dal valore complessivo di circa 280.000 euro. La donazione ha permesso di dotare la rianimazione, diretta dal dottor Alessandro Pignatti, di un tromboelastogramma, strumento fondamentale per la valutazione della coagulazione del sangue nei pazienti critici.
E con questo è tutto, a più tardi. GRT, giornale radio.
Un saluto dalla redazione.
Nuova tragedia del mare nel Mediterraneo centrale. Secondo la ONG Sea Watch, 116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Erano partiti giovedì scorso e lunedì sono stati cercati con Sea Bird. Oggi Alarm Phone conferma il naufragio avvenuto poco dopo la partenza.
La Commissione europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni restrizioni di viaggio a 5 cittadini europei, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, ed è pronta a reagire in modo rapido e deciso. L'Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco, dice l'ex commissario europeo Breton. Ferma condanna dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che parla di sanzioni inaccettabili. Parla invece di intimidazione e coercizione nei confronti della sovranità digitale europea il presidente francese Macron.
Il conflitto Mosca-Kiev, il piano americano per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, non pretende che Kiev rinunci formalmente alla NATO. Lo ha detto Zelensky parlando ai giornalisti nella capitale ucraina. Il presidente afferma che non c'è consenso con gli Stati Uniti sui territori e sulla centrale nucleare di Zaporizhia. Il piano di pace prevede che gli USA, Ucraina e Russia gestiscano la centrale nucleare, così ha affermato Zelensky. La notte scorsa, intanto, un'auto è esplosa a Mosca, nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Safarov è stato fatto saltare in aria qualche giorno fa.
La cronaca ha dimostrato di avere una capacità criminale elevatissima e quindi deve restare in cella il ventenne accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato un quindicenne a Milano. Restano in carcere anche i minori. I giovani criminali hanno anche tentato di estorcere denaro ai genitori della vittima dietro minacce di morte nei confronti del figlio.
Natale con l'allerta rossa per i fiumi della pianura bolognese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha infatti elevato lo stato d'allarme per le aree di pianura che da Bologna si estendono anche al Ferrarese e al Ravennate. Osservati speciali sono gli affluenti di destra del Reno, preoccupa Lidice, possibili esondazioni. Allerta gialla per neve sul ponente ligure e in Toscana, Bora Forte a Trieste, frana Val di Dentro in Alta Valtellina.
Le famiglie italiane spenderanno quest'anno 116 euro per il pranzo di Natale, che in oltre 9 casi su 10 verrà consumato in casa propria o in quelle di parenti e amici, con una media di 8 invitati. Lo rileva un'indagine Coldiretti X. A tavola vince la tradizione della pasta fresca in brodo agli arrosti. L'analisi segnala che quasi un terzo delle famiglie cercherà di portare a tavola prodotti locali e a chilometro zero, mentre un altro 55% si orienterà su cibi di origine comunque nazionale. Sul fronte dei dolci si registra invece una tendenza al fai da te in circa la metà delle case.
E con questo è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
In primo piano il conflitto Mosca-Kiev. Una persona è morta e 11 sono rimaste ferite in seguito a un attacco a una centrale termoelettrica nella regione di Kharkiv. Intanto il leader ucraino Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che Mosca risponda oggi all'ultima versione della bozza di proposta concordata tra Washington e Kiev per porre fine alla guerra. Nel frattempo sono morti i due agenti della polizia stradale che erano stati portati in ospedale in seguito all'esplosione di un'auto avvenuta nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Safarov era stato fatto saltare in aria qualche giorno fa, lo riporta il comitato investigativo russo.
Nuova tragedia del mare nel Mediterraneo centrale. Secondo la ONG Sea Watch, 116 persone hanno perso la vita nell'ennesimo naufragio del 2025. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. I migranti erano partiti giovedì scorso e lunedì sono stati cercati con Sea Bird. Oggi Alarm Phone conferma il naufragio avvenuto poco dopo la partenza.
La Commissione europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a 5 cittadini europei, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, ed è pronta a reagire in modo rapido e deciso. L'Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco, dice l'ex commissario europeo Thierry Breton. Ferma condanna dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, sanzioni inaccettabili, parla di intimidazione e coercizione nei confronti della sovranità digitale europea il presidente francese Macron.
La cronaca ci porta a Napoli, dove è stato arrestato Ciro Andolfi, latitante nella lista dei 100 più pericolosi. Ricercato dal 2022, era in un nascondiglio in muratura dietro a un termosifone all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione nel quartiere Bar. Classe 1976, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.
Ancora cronaca, ha dimostrato di avere una capacità criminale elevatissima e quindi deve restare in cella il ventenne accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato un quindicenne a Milano. Restano in carcere anche i minori. I giovani criminali hanno anche tentato di estorcere denaro ai genitori della vittima dietro minacce di morte nei confronti del figlio.
Il tennis in chiusura. In un'intervista rilasciata a Marca, l'ormai ex allenatore di Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ha parlato della separazione dal numero uno del mondo. Il suo team tirava dalla sua parte, io dalla mia, e purtroppo non abbiamo risolto, spiega Ferrero. Sull'eventualità di allenare Sinner in un futuro, dice: dovrei pensarci, ora voglio solo staccare per alcuni mesi.
E con questo è tutto, a più tardi.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Nuova tragedia del mare, naufragio di un'imbarcazione con a bordo circa 116 persone nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phon, che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce, a bordo del quale c'erano 117 migranti, partiti da Zuwara la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino.
La Commissione europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a 5 cittadini europei, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, ed è pronta a reagire in modo rapido e deciso. L'Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco, dice l'ex commissario europeo Thierry Breton. Ferma condanna dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sanzioni inaccettabili. Parla di intimidazione e coercizione nei confronti della sovranità digitale europea il presidente francese Macron.
La cronaca ci porta a Napoli, dove è stato arrestato Ciro Andolfi, latitante nella lista dei 100 più pericolosi. Ricercato dal 2022, era in un nascondiglio in muratura dietro a un termosifone all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione nel quartiere Barra. Classe 1976, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.
Ha dimostrato di avere una capacità criminale elevatissima e quindi deve restare in cella il ventenne accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato un quindicenne a Milano. Restano in carcere anche i minori. I giovani criminali hanno anche tentato di estorcere denaro ai genitori della vittima dietro minacce di morte nei confronti del figlio.
Natale con l'allerta rossa per i fiumi della pianura bolognese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha infatti elevato lo stato d'allarme per le aree di pianura che da Bologna si estendono anche al Ferrarese e al Ravennate. Osservati speciali sono gli affluenti di destra del Reno, preoccupa l'Idice, possibili esondazioni, allerta gialla per neve sul ponente ligure in Toscana. Bora forte a Trieste. Si registra invece una frana a Val di Dentro in Alta Valtellina.
Le famiglie italiane spenderanno quest'anno 116 euro per il pranzo di Natale, che in oltre 9 casi su 10 verrà consumato in casa propria o in quelle di parenti e amici, con una media di 8 invitati. Lo rileva un'indagine Coldiret X. A tavola vince la tradizione, dalla pasta fresca in brodo agli arrosti. L'analisi segnala che quasi un terzo delle famiglie cercherà di portare a tavola prodotti locali e a chilometro zero, mentre un altro 55% si orienterà sui cibi di origine comunque nazionale. Sul fronte dei dolci si registra invece una tendenza al fai da te in circa la metà delle case.
E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
GRT, giornale radio.
Buonasera dalla redazione.
Nuova tragedia del mare, naufragio di un'imbarcazione con a bordo circa 116 persone nel Mediterraneo centrale. Lo afferma Alarm Phon, che alcuni giorni fa aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce, a bordo del quale c'erano 117 migranti, partiti da Zuwara la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino.
La Commissione europea condanna fermamente la decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni di viaggio a 5 cittadini europei, tra cui l'ex commissario europeo Thierry Breton, ed è pronta a reagire in modo rapido e deciso. L'Europa e le sue istituzioni sono sotto attacco, dice l'ex commissario europeo Thierry Breton. Ferma condanna dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sanzioni inaccettabili. Parla di intimidazione e coercizione nei confronti della sovranità digitale europea il presidente francese Macron.
La cronaca ci porta a Napoli, dove è stato arrestato Ciro Andolfi, latitante nella lista dei 100 più pericolosi. Ricercato dal 2022, era in un nascondiglio in muratura dietro a un termosifone all'interno di un appartamento sottoposto a perquisizione nel quartiere Barra. Classe 1976, era ricercato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione per i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione.
Ha dimostrato di avere una capacità criminale elevatissima e quindi deve restare in cella il ventenne accusato con due amici e una ragazza minorenni di aver aggredito e rapinato un quindicenne a Milano. Restano in carcere anche i minori. I giovani criminali hanno anche tentato di estorcere denaro ai genitori della vittima dietro minacce di morte nei confronti del figlio.
Natale con l'allerta rossa per i fiumi della pianura bolognese. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha infatti elevato lo stato d'allarme per le aree di pianura che da Bologna si estendono anche al Ferrarese e al Ravennate. Osservati speciali sono gli affluenti di destra del Reno, preoccupa l'Idice, possibili esondazioni, allerta gialla per neve sul ponente ligure in Toscana. Bora forte a Trieste. Si registra invece una frana a Val di Dentro in Alta Valtellina.
Le famiglie italiane spenderanno quest'anno 116 euro per il pranzo di Natale, che in oltre 9 casi su 10 verrà consumato in casa propria o in quelle di parenti e amici, con una media di 8 invitati. Lo rileva un'indagine Coldiretti X. A tavola vince la tradizione, dalla pasta fresca in brodo agli arrosti. L'analisi segnala che quasi un terzo delle famiglie cercherà di portare a tavola prodotti locali e a chilometro zero, mentre un altro 55% si orienterà sui cibi di origine comunque nazionale. Sul fronte dei dolci si registra invece una tendenza al fai da te in circa la metà delle case.
E con questo è tutto. Grazie per averci seguito.
GRT, giornale radio. GRT, giornale radio. Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti nel nostro appuntamento alla vigilia di Natale. Siamo alla 296esima trasmissione di Tutto un po' e quest'oggi, come promesso, perché abbiamo un sindaco di parola, è venuto qua nei nostri studi, lo ringraziamo per portare gli auguri, ma soprattutto fare il punto della situazione prima della fine di questo 2025. Oltre a essere sindaco di Gualdo Tadino, dottor Massimiliano Presciutti, è anche presidente della provincia di Perugia. Sono state giornate molto intense. Io saluto però il mio amico di viaggio di questi appuntamenti, che è Carletto Fiorucci. Questa sarà l'ultima puntata del 2025, poi ci risentiremo dopo l'Epifania, Carletto.
Sì, il 7, penso. Credo il 7 di gennaio. Non ricordo.
Mercoledì. Esatto, sì, 7 di gennaio. Il giorno dopo l'Epifania.
Va bene, buongiorno a tutti, buongiorno piovoso, ma insomma, del resto qualche mese fa o parecchi mesi fa i nostri meteorologi, che io li manderei licenziare tutti, avevano previsto metri e metri di neve. C'è ancora tempo, certo, c'è ancora tempo.
L'inverno è iniziato da 2 giorni, 3 giorni.
No, però ancora è stato un inverno, diciamo, quasi autunnale, si può dire, no? Non certo un inverno. No, voglio ricordarti, sindaco, intanto ti ringrazio di essere venuto a questa nostra trasmissione, per gli auguri, per tutto quanto. E voglio ricordare che in America, e tu lo sai meglio di me, penso, agli agricoltori, se gli sbagliano una previsione anche sul metro quadrato che hanno, li denunciano quelli del meteo.
Confermo.
Quindi voglio dire, senti sindaco, siccome siamo alla fine dell'anno ormai, no? Quindi si può fare un consuntivo dell'anno che sta per finire? Un consuntivo veloce.
Allora, 2025 è stato un anno importante, un anno che ha visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al centro di tutte le azioni di tutti i comuni, e da questo punto di vista noi siamo molto soddisfatti, perché siamo riusciti ad attrarre molte risorse e siamo riusciti a spenderle, e quindi nei tempi, nell'anno prossimo, entro le scadenze che sono il 30 giugno, chiuderemo tutti gli interventi, sia quelli che più visibili, sia quelli ad esempio che si vedono di meno. Ma noi abbiamo attratto molte risorse sulla transizione digitale per il comune, e abbiamo attratto risorse per il sociale, abbiamo attratto risorse su ambiti che non sono visibili, che però ci hanno consentito di fare tante cose. Quindi questo è stato l'aspetto più importante. Poi ovviamente il 2025 ha segnato questa grande novità rispetto al recupero della Valle del Forno, che dopo tanti anni ha trovato una svolta, e io spero che nelle prime settimane del 2026 riusciremo anche finalmente a dare un percorso definito anche a quello che è il recupero del nostro ex ospedale cittadino. Quindi un anno importante, ma il 2026 lo sarà altrettanto, perché finiremo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e avvieremo la fase di investimenti comunque importanti.
Senti, come comune, come bilancio, stiamo bene, siamo tranquilli, siamo in debito, abbiamo in deficit, siamo in attivo, in passivo?
Allora, noi il 2000 i consuntivi si fanno ad aprile, no? Però nel 2000 il consuntivo 2024 che abbiamo approvato nell'aprile 2025 ha visto un piccolo avanzo di qualche decina di migliaia di euro. Noi siamo soddisfatti, perché questo significa che il bilancio di previsione era fatto come si deve, non era campato in aria, e soprattutto siamo soddisfatti perché questo è il nostro undicesimo bilancio di previsione e abbiamo un ente sano dal punto di vista economico, né in dissesto né in predissesto. Ovviamente tutti i comuni devono mettere insieme il pranzo con la cena, perché non è che largheggiamo nelle risorse, però dal punto di vista economico e finanziario l'ente è assolutamente in salute, quindi
ecco,
non rischiamo.
Tu hai parlato di cose positive che avverranno nel 2026 e io vorrei accennarti a una cosa negativa che naturalmente tu conosci molto molto bene, cioè il decremento anagrafico del nostro comune. Questo vuol dire anche meno tasse, meno soldi quindi che entrano nel comune, quindi meno ricchezza per il comune, no? Anche perché poi quando cambia la gente vuol dire che c'è anche poco lavoro, quindi.
Ma purtroppo questo è un problema italiano e non solo. Se pensate che forse il prossimo anno la città di Gubbio scenderà sotto i 30.000 abitanti, perché purtroppo le nascite hanno avuto un crollo verticale e i decessi sono, per fortuna, non aumentano, quindi come dire, nel numero e nell'andamento, anzi, si vive di più, per fortuna, però abbiamo, e questo ve l'ho detto anche l'anno scorso e credo che i dati del 31 dicembre, che vedremo meglio a gennaio, ce lo confermeranno, noi abbiamo un fenomeno interessante, cioè di nuovi residenti, non necessariamente stranieri, anzi, diversi sono italiani, e non sono pensionati o non necessariamente pensionati. Vi faccio un nome su tutti, perché ha organizzato un festival che è andato molto bene. Riccardo Pesso con la sua famiglia ha deciso di venire a vivere a Gualdo-Tarino dal Friuli e abbiamo diversi nuclei familiari che si sono spostati dai grandi centri urbani o comunque da posti dove vivevano abitualmente, perché comunque non solo Gualdo ma l'Umbria in generale dà la possibilità di vivere una vita a misura d'uomo. Quindi c'è questo segno
leggero, leggero. Senti sindaco, potremmo come si dice riscoprire un vecchio detto del 68 70 anni 70 anni 60, anni 60. Fate l'amore non la guerra.
Questo sarebbe buona cosa, no. Soprattutto di questi tempi, soprattutto giustamente.
Però fare l'amore non vuol dire necessariamente fare figli, eh.
Beh, vabbè.
Però è chiaro.
Dai, sì. Alla fine.
Io mi volevo agganciare questo discorso degli anzianità, gli anziani. Siamo un territorio, ma un'Italia che si invecchia, però non è un paese per gli anziani, caro sindaco, perché le politiche vanno contro noi che diventiamo più anziani, ci invecchiamo di più, arriviamo alla soglia anche dei 100 anni, però le politiche non sono a nostro favore.
Questo hai assolutamente ragione.
Giusto.
Perché sia, ma tra l'altro riguarda le nuove generazioni e le generazioni più avanzate, questi sono i due grandi squilibri, diciamo così, no? Anche adesso non la voglio buttare in politica ovviamente, però pensare anche sempre nelle manovre finanziarie al cosiddetto ceto medio, no? Per carità, bisogna pensarci, assolutamente, certo. No? E viva Dio, bisogna pensarci, però cioè abbiamo le nuove generazioni che hanno nuovi bisogni e nuove esigenze, e anche, per fortuna, chi, e sono tanti, si invecchia e anche bene, va bene, ha bisogno di altrettanti nuovi bisogni, no? E quindi ha bisogno di risposte che, tra l'altro, a mio avviso non sono cose molto complesse. Ovviamente se uno deve affrontare una malattia la cosa è diversa, perché servono strutture di un certo tipo, però io credo che anche da noi noi dovremmo rilanciare, e stiamo pensando anche a questo, perché noi abbiamo un centro della terza età che è aperto 2 giorni a settimana e che invece potrebbe fare tante attività durante tutta la settimana e svolgere anche una funzione di ritrovo per le persone che hanno un'età più avanzata. Il ballo va benissimo, è una cosa che serve, ci mancherebbe altro, anzi aiuta anche la mente e il fisico, e però si possono fare in uno spazio come quello, ad esempio, tanti tipi di attività in uno spazio comunale, quindi magari pensare di fare altre cose.
C'è anche un'associazione per la terza età, no?
Sì, c'è l'Unigualdo, ce ne stanno tante di associazioni, quindi noi dobbiamo, ripeto qui ma come altrove, smettere di pensare che siamo bravissimi nel nostro piccolo orto e poi il resto non conta, e invece dobbiamo ricostruire un senso di comunità. Io ho fatto quell'esempio, ma ce ne sarebbero tanti altri, no? L'esempio in positivo è l'oratorio salesiano per le nuove generazioni, in questo caso, dove è cresciuta un'associazione, tanti progetti condivisi, finanziati, che stanno dando tante opportunità a tanti ragazzi e tante ragazze. Io ieri sera, io sono genitori, una figlia che ecco compirà 18 anni a inizio dell'anno prossimo, ad esempio, si sono riuniti il 23 dicembre un sacco di ragazzi per fare delle attività in maniera
un'ottima cosa.
Spontanea, sono stati insieme, hanno fatto vita associativa, si sono divertiti in maniera sana e hanno usufruito di spazi belli, rinnovati, dove si fa musica, teatro, fotografia, intrattenimento, quindi dobbiamo seguire quel modello.
La cosa che su cui tu non puoi intervenire probabilmente molto, però c'è stato da parte del governo e dei vari governi, per la verità, la promessa di una, soprattutto per gli anziani, di un'assistenza domiciliare in qualche modo, no? E invece questa non è mai partita, nel senso che no, c'è un personale paramedico che mandava magari nelle abitazioni di queste persone ogni tanto per delle cure o per altri motivi. Questo non è mai avvenuto, il comune non può fare niente da questo punto di vista.
Allora, noi diamo dei servizi ovviamente limitati che sono afferenti a quelle che sono le situazioni di disagio più conclamato. Però bisognerebbe fare delle scelte che ovviamente non possono fare i comuni per ovvi motivi, che impegnano risorse importanti. Quando parliamo di sanità, la sanità non è solo l'ospedale, anzi l'ospedale dovrebbe essere
l'ultima cosa,
solo per acuti, cioè vai lì quando proprio non hai altra scelta, perché ti puoi curare solo lì, ma invece la cura globalmente intesa deve avvenire sul territorio,
soprattutto
prevenzione e riabilitazione quando serve. E questo cosa significa, però? Significa che bisogna fare delle scelte importanti. Io sono, ma anche in questo caso lo dico in maniera trasversale, quindi non ne faccio una questione di appartenenza, io sono contrario alla politica dei bonus, perché si spende un sacco di soldi per cose una tantum che vanno ad accontentare a vario titolo categorie diverse ogni volta, e invece quelle risorse a mio avviso andrebbero utilizzate per fare delle cose strutturali che servono. Ad esempio, l'assistenza domiciliare è uno di quegli aspetti, perché non parliamo solo di anziani, parliamo di fragili in senso generale, e diversamente abili, minori e anziani, o anche nuclei familiari, no, in difficoltà. Cioè, allora, o noi siamo in grado di pensare a qualcosa, che non prendiamo il calendario elettorale ogni volta che dobbiamo fare una scelta, e se no ci limitiamo a fare il bonus, tagliamo i 2 punti una aliquota, poi magari alziamo gli altri 2 un altro, però non diamo risposte strutturali, che invece ci vuole un po' di coraggio.
Vogliamo fare una pausa?
Facciamo una pausa, il sindaco è così gentile a rimanere con noi ancora per qualche altro minuto.
Volevo fare una cosa diversa, tipo tu metti a cantare e fai una pausa.
Magari sì, dopo torniamo tra un
po'. RT.
Solo carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone. Qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino, e a Costacciaro in via Fauni.
Le cose cose cambiano. Questo un giorno sarà il mio telefono.
Ciao Michelle.
Questa è la mia lavatrice. Rocchetta invece sarà sempre Rocchetta, perché è perfetta così. Super leggera e attiva. Idrata la mia pelle, mi depura e mi fa fare tanta plim plim. Per questo è una grande amica della mia linea. Al futuro del mio benessere e della mia bellezza voglio pensarci adesso. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plim plim.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei, c'è troppa luce. La mia anima si espande come musica d'estate. Poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi.
Abacus Ceramiche e Arredo raddoppia a Gualdo Tadino, nuovo punto vendita Febal Casa, un brand che arricchisce la tradizione del design italiano per un total living unico. Vienici a trovare a Gubbio in via Contessa, a Gualdo Tadino, strada statale Flaminia, via Giovanni Pascucci. Noi di Abacus diamo forza ai tuoi desideri.
Che cucina muy sexy,
beba.
La zona notte da wow,
beba.
Voglio una casa arredata così.
così.
Ricordate, cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
Equilibrio? Ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
Vi aspettiamo al Conad Superstore Gambi, Monte San Giovanni, via Adriatica 3343, aperto anche la domenica. Conad Superstore Gambi, Monte San Giovanni, persone oltre le cose.
Cibo, cibo.
Carni genuine, dagli allevamenti delle nostre zone, qualità e freschezza garantite. Le macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino e a Costacciaro, sono con voi ogni giorno per la vostra spesa. Macellerie Torzoni Franco e Adelisa, a Gualdo Tadino, in via Biancospino e a Costacciaro in via Fauni.
Nuova collezione, possiamo scegliere giallo oro o ambra per un effetto magico e intenso. Non dimentichiamo giallo lime e crema, spettacolari.
Sono tutte tonalità gialle.
Eh sì, da quest'anno va di moda il giallo.
Giallo come il plasma, la parte liquida del sangue che contiene molti elementi preziosi per curare numerose malattie. Basta poco per aiutare chi ha bisogno.
Informati presso la sezione Avis di Gualdo Tadino, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, telefono 075 91 61 72.
Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
Stai costruendo, ristrutturando, arredando la tua casa? Vieni a trovarci. Un team di professionisti sarà al tuo servizio. Progettazione, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, rubinetteria, infissi, porte Bertolotto. E poi tutto per l'arredo cucine e soggiorni, tavoli e sedie. La risposta giusta per ogni tuo desiderio è Big Matt Lapis. Via Eugubina 56, Fossato di Vico, Perugia. Telefono 075 868 0650. Info @lapis.store.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075 914 2020. RT Radio FM DAB Web App gratuita.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Di tutto un po'.
Allora sindaco, non possiamo dire sempre tutte cose belle, cose buone, cose cattive,
cose
no.
Che ti dice la gente?
No, sì, io e tu riporti. Ho contezza, perché mia moglie da un po' di tempo si occupa di questa cosa, della Caritas, contezza di parecchie persone, non soltanto straniere, molte anche italiane che si recano. Devo dire anche c'è molta gente che porta delle cose, e quindi c'è molta gente, anche italiani, gualdesi, che si recano perché non hanno la possibilità magari di acquistare, non hanno uno stipendio adeguato, oppure proprio non hanno nemmeno lo stipendio. Quindi ecco, e questa cosa il comune che può fare per queste situazioni? Perché sono in tutta Italia, è vero, ma anche da noi cominciano ad essere pesanti.
Noi con queste associazioni, la Caritas, il Banco Alimentare, l'Unitalsi, la Croce Rossa, no? Cioè tutte queste associazioni di volontariato che si occupano di assistere e dare risposte a chi si trova in difficoltà, abbiamo da tempo dei rapporti e noi le sosteniamo anche dal punto di vista economico per l'attività che fanno, e nella fattispecie della Caritas sono molto contento che quel luogo sia diventato finalmente un luogo, diciamo così, completo, perché non è solo un luogo dove si va magari in situazioni di difficoltà a prendere il pacco alimentare, che è pure importante, ma è un luogo che dà anche servizi, e quindi un luogo di ascolto,
sì.
E un luogo,
sono accompagnatori,
esatto, certo. Quindi, e questo è stato possibile grazie alla grande sinergia che c'è stata con la Caritas, con la diocesi, con la parrocchia e con il comune, perché io ricordo che facemmo un incontro con le mascherine online, quindi in piena emergenza pandemica, e insieme al vescovo, al parroco che all'epoca era Don Franco Berrettini e alla Caritas diocesana di Assisi, ci prendemmo questo impegno di completare tutto quel comparto che era comunque importante, e per dare delle risposte quando la pandemia sarebbe finita. Ce l'abbiamo fatta, adesso c'è anche un emporio solidale e ci sono tanti servizi, quindi noi con queste associazioni collaboriamo molto e le consideriamo come devono essere, cioè un valore, perché comunque danno delle risposte importanti e hanno soprattutto questa sinergia con i nostri servizi sociali, cioè questo rapporto bilaterale che a seconda delle esigenze c'è una comunicazione fra gli enti.
Cioè voi avete praticamente un fondo non solo per loro ma anche per assistere eventualmente persone in qualche modo disagiate, non lo so come funziona.
Allora, noi abbiamo fondi di bilancio, fondi assegnati dallo Stato, pochi a dire il vero, e fondi assegnati alla Regione, anche quelli pochi. Quindi con questo con queste risorse noi facciamo degli interventi mirati alle situazioni di disagio. E quindi aiuto libri, aiuto trasporti per i minori, piuttosto che gli affitti, piuttosto che la Tari, piuttosto che tutte le cose di cui si occupa, i cosiddetti servizi a domanda individuale. Vi do questo dato: sulle mense e trasporti, ne abbiamo parlato nell'ultimo bilancio di previsione, nella discussione in consiglio. A Gualdo Tadino, rispetto a adesso, i comuni limitrofi, con lo stesso gestore, stessa gara, noi abbiamo deciso, e anche questo è quando si dice no, tagliare l'età, non è una tassa, però è un servizio. Noi ci facciamo carico per gli indigenti e le situazioni di disagio dell'80% della quota, e quindi garantiamo mense e trasporto anche a chi non potrebbe permetterselo a tempo pieno. È una scelta, va bene? Che ovviamente non è esaustiva dei problemi, però noi garantiamo mense e trasporto a tutti quelli che la devono avere e che magari non ce la farebbero in condizioni normali. Così come per quello che attiene i centri estivi, cioè tutto ciò che riguarda i servizi alle situazioni di fragilità, che ovviamente non bastano. Abbiamo, questo ci vuole, che lo diciamo sempre, minori in comunità che vivono situazioni di disagio nelle loro famiglie e quindi sono costretti a vivere e festare al sicuro in strutture protette, che sono interamente a carico del comune. L'anno scorso abbiamo speso 180.000 euro per garantire che questi minori vivessero in situazioni non di pericolosità all'interno delle proprie famiglie. Quindi ci sono tante cose che non si vedono, ma che però noi facciamo, perché non solo le dobbiamo fare ma le vogliamo.
Ti devo interrompere, sindaco, perché no, non è, ti volevo fare un comizio.
No, ci mancherebbe.
No, ti devo interrompere perché mi era venuta un'idea, leggendo in questi giorni quello che sta facendo la Regione Toscana, in comuni toscani non so, e la Puglia, che loro fanno dei bandi in cui lo Stato era intervenuto perché non era d'accordo, però poi credo che la Puglia sia la Toscana abbiano vinto questo contenzioso. Loro fanno dei bandi in cui obbligano praticamente le ditte nei appalti a dare un salario minimo alle reparti. Il comune di Gualdo lo può fare questo?
Allora, i comuni no, però noi abbiamo fatto una cosa che tutti dovrebbero fare, cioè tutte le concessioni esterne, e non ne abbiamo molte, dico la verità, e noi chiediamo in via preventiva negli affidamenti il contratto collettivo nazionale di riferimento, cioè a dire che noi calcoliamo l'importo in base a quello che prevede il contratto collettivo nazionale, che è il contratto di riferimento. Quindi noi paghiamo il servizio per la quota personale in base a quello che è il contratto nazionale di lavoro, quindi non facciamo massimi ribassi e non agiamo su questa leva, facciamo l'offerta economicamente più vantaggiosa che prende a riferimento appunto il contratto nazionale e il progetto che viene presentato. Sul salario minimo ho visto che la Corte Costituzionale ha bocciato appunto i ricorsi del governo per la Regione Toscana sicuramente,
anche per
e forse
Puglia,
anche la Regione Puglia, però bisogna anche dire, e questo lo dico a ragione del vero, che 9 euro lordi l'ora
lo parlo di minimo 9 euro.
Esatto, minimo, però capite, 9, cioè, noi applichiamo i contratti dove all'ordo minimo si parla di 12-13 euro l'ora, anche nelle società cooperative, perché i contratti nazionali ci sono per essere rispettati, se no.
Io voglio tornare un attimo al discorso che faceva il sindaco per i giovani, perché abbiamo un centro socio-riabilitativo, il Germoglio, e dove è nata anche una polemica, mi sembra, con la minoranza per la sede, perché ancora questi ragazzi non l'hanno questa sede. 2026 sarà l'anno dove troveranno una giusta sistemazione?
Beh, sicuramente sì, perché nel bilancio di previsione approvato il 18 di dicembre abbiamo stanziato le risorse necessarie per fare quei piccoli adeguamenti, piccoli, sono 166.000 euro, quindi però IVA e tutto. Quando, di lavori non sono 166.000, però globalmente sono quel valore, quindi noi da gennaio possiamo fare non una gara perché è sotto soglia, quindi inviteremo almeno 3 imprese locali alle quali daremo dei tempi molto stringenti per fare queste opere, che sostanzialmente sono 5 servizi igienici che abbiano i crismi di legge per ospitare persone con disabilità, e quindi l'anno prossimo io spero, con la buona stagione, questi ragazzi potranno finalmente avere una sede che non solo sarà una sede per le loro attività, ma lì c'è l'oratorio, come dicevamo prima, c'è un centro di aggregazione giovanile, quindi potranno fare oltre alle loro attività che fanno di norma anche tanti altri tipi di attività.
C'è anche un problema del dopo di noi, cioè questi ragazzi ancora hanno fortunatamente le famiglie, poi che cosa succederà? Questo è un problema che hai sempre sollevato, insomma.
Allora, noi ti ringrazio di questa domanda, perché tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in pochi se ne sono accorti perché effettivamente lo abbiamo fatto molto velocemente, noi abbiamo ristrutturato e finiti i lavori della cosiddetta casa del custode, che è quell'immobile di fronte a Villa Luzzi, la ristrutturazione è stata finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lì ci è un primo nucleo di adesso li chiamo appartamenti, ma di luoghi dove si potrà sperimentare la cosiddetta vita indipendente, che non è un dopo di noi classico, ma sono dei luoghi, dei mini appartamenti, dove chi ha la capacità di poter stare potrà stare o in via permanente o in via diurno o notturno alla bisogna, con l'assistenza di operatori sociosanitari o comunque di personale che la ASL metterà a disposizione. Quindi anche in questo caso diamo una prima risposta a questo tema molto sentito. I lavori sono terminati, quindi li rendiconteremo a scadenza come gli altri, e è un primo momento di risposta che ha finanziato il Ministero, quindi siamo contenti.
Ti posso dare, Sindaco, no, te l'ho già data, un'idea per il futuro. Io avevo detto, perché non riusciamo a coinvolgere alcuni imprenditori per fare una cosa che piace molto in questo momento alle persone, per i turisti, dalla Rocca Frea alla Serra Santa con la funivia. Sarebbe uno spettacolo meraviglioso anche dal punto di vista coreografico, no?
Allora, lì, come vi ho già detto, noi abbiamo uno studio di fattibilità,
sì, questo sì,
già fatto dall'architetto Walter Cherubini, che ha prodotto anche un plastico che c'ha, e tra l'altro ci sarebbe anche una specie di percorso naturale, non sarebbe molto invasivo, perché c'è comunque non sarebbe un lavoro dal punto di vista della realizzazione molto complicato, cioè non bisogna togliere la roccia o non si bene cosa, va bene? Solo che ovviamente euro più, euro meno, mi parlava di qualcosa come 5-7 milioni di euro per la realizzazione, che comunque sarebbe un'opera, tra l'altro, di mobilità alternativa, perché consentirebbe di arrivare alla montagna senza auto, certo, comunque senza mezzi a motore. Poi chi vuole andare a piedi, in bicicletta,
ecco, ma riusciamo a coinvolgere degli imprenditori per questa...
Ma più che degli imprenditori, secondo me bisognerebbe puntare su questa mobilità dolce o alternativa, che viene molto incentivata. Temo però che in prima istanza bisognerà fare i conti con, con i nostri ambientalisti, non tutti, dico la verità. Poi su questo io nel 2026 vi spoilerò una cosina che mi avete chiesto in tante delle vostre puntate, non in tutte le 290 ma in diverse. E ieri abbiamo avuto il sopralluogo dell'ISPRA, cioè del Ministero dell'Ambiente, tre funzionari insieme al Corpo Forestale dello Stato e a tutti quelli che ci dovevano stare, che noi siamo super trasparenti, hanno fatto i sopralluoghi in questi benedetti torrenti dove sono stati fatti quei lavori di pulizia.
Quindi vuol dire che non andrà in galera, insomma.
Ma io non ci andrò, questo è un falso, se no già ci sarei andato se c'era tutto questo danno.
Certo.
Però ci saranno delle sorprese, stiamo aspettando. Ovviamente ora il ministero dovrà scriverci formalmente l'esito di questo, però diciamo che il verbale, quelli che sono venuti l'hanno già fatto. E ci saranno delle sorprese che per noi non sono sorprese, perché eravamo certi che questa cosa andasse fatta a regola d'arte, quindi in quel modo. E però aspetteremo il verbale, poi lo renderemo pubblico in modo tale che tutti potranno leggere e non sentir dire quello che il Ministero dell'Ambiente ha verificato sul posto. Aggiungo, e lo ringrazio, che un imprenditore locale, Matteo Minelli, ha acquistato molti terreni per la sua azienda agricola, che sta in espansione, viva Dio per fortuna, e sta facendo lo stesso identico lavoro che abbiamo fatto noi, e lo sta facendo a regola d'arte, e quindi sta facendo la pulizia dei torrenti. Quindi
potremmo chiedere al dottor Minelli, signor Minelli, che se ci fa lui la teleferica.
Andremo nel prossimo spazio dopo un brano musicale per i progetti futuri del nostro.
Di tutto un po'.
Ok, velocemente, questa ultima tranche della nostra trasmissione, prima del fine dell'anno, io volevo suggerirti, sindaco, un'idea. Siccome io vedo che anche molti comuni le fanno, oltre Gubbio, naturalmente, siccome noi abbiamo la facciata del Serrasanta che guarda ovest e si vede molto da lontano anche, perché non fare per Natale qualche cosa di carino riguardante la natività, altre cose, con le luci come fanno in altri comuni, per esempio non so dove fanno la natività, dove a Spella, la Valtopina, non ricordo dove la fanno.
La fanno anche qui, anche a
Casa Castalda.
Casa Castalda,
sì,
ha delle opere.
Dico Serrasanta in alto e si vede da lontanissimo, no?
Allora, tutto si può fare, io sono pronto a parlare di tutto.
Cosa poco costosa, insomma.
No, e invece qui ti sbagli.
No, anche qui gli ambientalisti. Anche qui gli ambientalisti possono.
Qui ti sbagli. Allora, però io vi dico che lo dico con grande soddisfazione, perché a parte gli sfottò che ci stanno quando stai al bar, prendi un caffè. Però a me sono venuti a trovare nel mese di ottobre gli alberaioli di Gubbio. E ho gradito molto la visita di cortesia, perché loro mi hanno detto che io sono sempre andato, quindi ci tenevano che andassi anche quest'anno, e poi mi hanno detto una cosa che mi ha fatto molto piacere, che loro hanno un ottimo rapporto con molte delle nostre, dei nostri agriturismi, delle nostre attività, perché siccome va tanta gente nel periodo natalizio, e in maniera silente, senza la fanfara, e danno anche dei piccoli contributi all'associazione di alberaioli, perché comunque no. Allora io dico, e lo dico ormai da anni, però inascoltata di me, ma non per me, non è che lo dico per me,
certo.
Dico, lì l'albero di Natale più grande del mondo non è che l'ha fatto il comune,
certo.
Poi il comune ovviamente ha messo nel suo,
certo.
L'idea è nata da un gruppo di persone,
certo,
volontarie, che tutte le domeniche a partire dal mese di ottobre vanno alle 6 della mattina sul monte, si portano le braciole, le salsicce, fanno colazione e fanno tutto quello che devono fare per fare in modo che ci sia questo meraviglioso spettacolo, perché di questo parliamo, che che ha fatto conoscere ancora di più Ubbio in tutto.
Certo.
E tenete conto che oltre ai volontari c'è anche un tessuto economico locale che crede in questa cosa e che lo aiuta. Idem a Castiglione del Lago, dove io sono andato in qualità di presidente della provincia, ma parliamo di cifre che se l'avessimo in disponibilità noi, altro che il Serra Santa, anche, anche il Monte Maggio, tutto. Cioè, allora, qui bisogna fare tutti, me per primo, l'esame di coscienza, no? Allora, i paragoni si fanno a parità di risorse disponibili, perché è inutile che si fa il paragone della sera dell'accensione dell'albero di Gubbio, che io per tornare a casa sono partito alle 19, ero a casa alle 21.05 perché non si passava dalle macchine, dalle persone che c'erano. È chiaro che quella è un'attrattiva importante, ma come lo è diventata? Grazie al comune? Anche grazie al comune, ovviamente, che ci ha messo del proprio. Ma se non c'erano i volontari, se non c'erano le imprese, se non c'era chi ci lavorava, allora, qui noi non riusciamo nemmeno a fare le luminarie, quelle che dobbiamo, cioè qui le luminarie le paga tutto il comune da anni, ad esempio. No, quindi i paragoni io sono pronto ad accettarli, ma non dico a parità di risorse, perché lì parliamo di risorse molto importanti, certo. Ma basterebbe un segnale, un innesco che ci mette nelle condizioni.
Hai lanciato questa idea. Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, era il 2014 quando ha cominciato questa avventura. Siamo nel, ecco, nel ridosso del 2026, quindi 12 anni di legislatura. Sarai il sindaco, insieme al povero Armando Baldassini, il più longevo di questa amministrazione. Che, ecco, che resoconto fai di questa tua vita politica, lanciato nel Lagone, diventato sindaco e adesso ti trovi a amministrare la tua città, che sei molto orgoglioso, l'hai detto sempre, perché è la cosa più importante, che auguri a tutti coloro che hanno passione, no, per il proprio paese. Che esperienza trai? Adesso sei anche presidente della provincia, quindi ulteriori responsabilità, però credo che essere il primo cittadino della tua città ti fa stare sotto i riflettori, però ti dà tanta, come si può dire, responsabilità, anche paura forse del domani, per le scelte che devi prendere.
Allora, io sì, lo ripeto, adesso sto facendo anche quest'altra esperienza, però fare il sindaco della propria comunità e la considero la cosa più bella del mondo, perché sei tutti i giorni sul campo, ascolti tanta gente, provi a dare delle risposte, quando non ce la fai ti arrabbi perché vorresti farlo ma magari non c'è in me, oppure non ci riesci o non ci sei riuscito, perché siamo umani, quindi non tutte le ciambelle riescono col buco, e quindi per me rimane un'esperienza, ripeto, la più bella di questo mondo, totalizzante, ma anche di prospettiva vista in questo modo. Io la vivo così, io spero vivamente, e lo dico seriamente, che quando a giugno, maggio, quando sarà 2029, io terminerò questa mia esperienza, chi verrà dopo di me possa fare meglio di me. Cioè io non mi auguro che dopo di me ci si venga peggio. Come molti pensano quando hanno, no, responsabilità di governo, perché magari devono emergere come i migliori. Qui non si tratta di essere migliori o peggiori, qui bisogna lavorare ogni giorno tra mille difficoltà per cercare di dare risposte, e quindi io lo farò fino all'ultimo istante che la legislatura mi darà. Poi ovviamente spero di portare a compimento tante delle cose che sono in campo e di cui abbiamo parlato anche, certo, in questa mezz'oretta insieme, però la vivo con questo spirito, che comunque, come ho detto sia ai collaboratori della provincia, a quelli del comune che ho salutato per le festività, ricordatevi sempre che i sindaci e i presidenti passano, certo, ma come dire, le istituzioni restano, e anche chi ci lavora dentro resta. E quindi voi non dovete lavorare per il sindaco o per il presidente, perché questi cambiano, quindi dovete lavorare per tutti.
Carletto, l'ultima cosa, poi ti lascio per la conclusione. E si può dire che hai instaurato un nuovo laboratorio politico, perché sei riuscito a raccogliere voti che vanno da sinistra, centrodestra. E qual è stata la tua caratteristica, il tuo personaggio, la tua mitezza, il fatto che riesci a parlare con tutti, anche se a volte ci sono scontri, questo allargamento politico che hai voluto e che continui a fare è dovuto forse alla tua caratteristica di uomo delle istituzioni, uomo pacifico?
Ma io penso una cosa, che bisogna saper cambiare, perché fare politica, si fa politica per cambiare in meglio le cose, certo, no? Se no, certo, non c'ha senso, certo, impegnarsi. Non significa rivoluzionare. Il cambiamento si può fare riformando, cambiando. Le grandi, la rivoluzione francese, la rivoluzione russa, furono eventi, no, dirompenti, e a volte anche tragici, perché finirono nel sangue, no? E quando io mi considero una persona a cui piace cambiare, ma in maniera dove, quindi riformare, mi considero un riformista, un riformatore, chiamatelo come vi pare, nel senso che il cambiamento va conquistato giorno dopo giorno per migliorare la condizione di vita dei cittadini, però va fatto cercando di coinvolgere chi ha voglia di farlo. Ecco, poi ovviamente ci sono delle cose che sono incompatibili, no, rispetto alle culture, al modo di... Però io penso invece che se si valorizzano le cose che uniscono, molto probabilmente si riesce ad essere più coinvolgenti. E magari, io lo dico sempre ai miei, non solo assessori, ma anche consiglieri, sia in comune che in provincia, guardate che io non sono geloso. Cioè, nel senso che se ci sono, c'è una squadra, perché uno da solo non riuscirebbe a fare assolutamente niente, la squadra deve sentirsi in toto coinvolta e quindi avere tutta la responsabilità di poter agire. Quindi io, per me delegare è importantissimo.
Ok, vorremmo
due minuti
velocemente. Io ho tre piccole cose da dirti, ma una risposta proprio sintetica di qualche secondo. E molte associazioni che vivono in operano a Gualdo hanno chiesto una sede al centro. È possibile per i prossimi anni garantire a loro uno spazio, eccetera eccetera?
Allora, in centro il comune non ha proprietà, quindi come dire,
c'è solo il comune.
È difficile.
Pubbliche lo vedo molto complicato, perché per un motivo molto semplice, che non ce ne sono, quindi
quindi dovrebbero ricorrere a dei donazioni private, magari, o qualche cosa del genere.
Noi non abbiamo disponibilità in centro storico di patrimonio pubblico.
Altra cosa che volevo chiederti adesso sono sorte parecchie associazioni che chiamano o fanno teatro Altalia. Non sarebbe il caso di per fargli fare anche le prove in maniera più corretta, di dare in gestione il nostro teatro a queste associazioni?
Allora, il teatro Thalia attualmente è gestito direttamente dal comune, ma per un motivo molto semplice, che l'unica gestione che c'è stata quando è riaperto purtroppo ha avuto delle difficoltà, e quindi siamo dovuti ritornare in possesso del bene e della gestione. Però nulla osta che, se arrivassero manifestazioni di interesse per un'attività importante che riguarda il teatro e non solo, per uno spazio pubblico, noi potremmo tranquillamente fare un avviso, perché così si fa, fare un avviso.
Ma io credo che alcuni siano interessati, quindi aspetta a voi eventualmente fare un avviso pubblico.
Beh, no, noi ci muoviamo sulla scorta di almeno una manifestazione di interesse. Se arriva una manifestazione di interesse, quindi facciamo il bando di evidenza.
No, ma non credi che sia una soluzione migliore per
gli... Beh, a noi ci sgraverebbe molto, perché è un lavoro comunque importante, fare le prenotazioni, aprire, chiudere, è un lavoro importante. Se c'è questa possibilità, io non la escludo assolutamente.
Però, anzi, bisogna capire se queste associazioni sono in grado.
Esatto, ovvio, certo.
Anche perché ci sono dei costi fissi importanti, quindi questo è il senso.
Okay. Allora, ultimissima, che tanto la risposta non ce la darai.
Come passerà il Natale in Capodanno?
No, quello non ce ne frega niente, sarà in famiglia.
Sì, assolutamente.
Famiglia, sì. Ma ultimissima, che non ci dirai, allora, il 15 gennaio chi saranno i
No, questo non ve lo dico, però
c'è un'idea.
Vi dico che ci sono.
Non sarà Enrico Brunetti, non sarà
Cattolino. Ci sono diverse proposte che sono arrivate.
Sì.
Però ce n'è una che è molto probabile, diciamo così, perché è una figura sicuramente che ha il suo perché.
Beh.
E poi molto probabilmente ci sarà una bella e grande sorpresa, però non vi dico.
Ah, ok. Quanto ha inciso il tuo pensiero, oppure la commissione ha deciso?
No, il mio pensiero non ha inciso per niente, perché è stata una cosa che è venuta dal basso, quindi io l'ho personalmente l'ho sposata, poi se sarà quella, ma non è partita necessariamente da me. Parlando tra le tante proposte, dico, porca miseria, questa qua
ma il 7 di gennaio, mercoledì, quando noi faremo le trasmissioni, saremo in grado di sapere?
No, perché noi lo dobbiamo fare il Beato Angelo è giovedì, giusto?
Esattamente.
Quindi noi lo delibereremo nella giunta di due giorni prima, il martedì. Ovviamente interessato o l'interessata verrà avvisato o avvisata qualche giorno prima, e gli chiederemo riservo.
Esatto. Massimo riservo. Come la magistratura, massimo
noi
riservo.
Noi lo sapremo il 14, lo comunicheremo il 14.
Vabbè.
Sindaco, ti facciamo tanti auguri questo Natale, questo nuovo anno che arriva, con la speranza che riesci a centrare quegli obiettivi che ti sei proposto in amministrazione, sia locale che provinciale, e speriamo che sia un bel 2026.
Noi facciamo gli auguri a tutti, naturalmente ci risentiamo il 7 di gennaio, auguri di buon Natale, buon anno a tutti quelli che ci ascoltano, anche quelli che non ci ascoltano. Ma tu, Sindaco, lasciamo la parola per gli ultimi saluti a tutti. La nostra popolazione.
Tu
sei il sindaco di tutti, quindi.
Assolutamente, ringrazio RT, perché comunque 290 puntate, penso che ne ho partecipate diverse.
Quasi tutte.
E comunque è dà un servizio importante di informazione costante a tutta la città e non solo, quindi tanti auguri in primis a voi che fate questo servizio, e poi ovviamente a tutti i nostri concittadini, anche quelli che vivono fuori città, perché sono tanti, e in questi giorni mi stanno arrivando, e ve li giro, tantissimi auguri dai nostri concittadini sparsi per il mondo. Quindi speriamo che queste festività diano un po' di serenità e che il 2026 sia un anno bello, importante per tutti, e magari ci dia un po' di pace di cui abbiamo tanto bisogno.
Magari. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.